Il brano, il tema su cui vorrei fermarmi con voi oggi è un tema, è un personaggio, una donna spessa, quindi che è Maria di Magdala. Il brano è Giovanni 20, 11, 18. 18. Ora, la figura della Maddalena purtroppo è stata bistrattata, ecco. È sempre stata fatta oggetto di grande fraintendimento. La prima volta che la troviamo citata è in Luca 8, l'abbiamo già visto più volte, in quel gruppetto di donne che seguono Gesù, dove si dice che è stata liberata dai 7 demoni. Poi la ritroviamo insieme ad altre donne, da lontano, alla crocifissione. Matteo 27, 56. Episodio che viene ricordato anche da Giovanni 19. E poi l'episodio su cui ci fermeremo oggi, che è la visita al sepolcro. Ora, dicevo che è stata fatta oggetto di un grande fraintendimento, perché per il fatto che è stata liberata da 7 demoni, Gregorio Magno nel VI secolo aveva identificato la Maddalena con la peccatrice di Luca 7, la prostituta che va da Gesù, però è stato unire le due figure in maniera arbitraria, non c'è nessun elemento che... Quindi ha fatto un grande danno in realtà Gregorio Magno, perché da allora questa figura della Maddalena come la peccatrice convertita, redenta, ha fatto grande successo. Pensate a tutta l'arte, no? Soltanto il Caravaggio che rappresenta questa Madonna, questa Maddalena piangente, convertita, ecco che... Ma in realtà non è attinente al testo, cioè non c'è nulla che vada in quella direzione. Abbiamo già detto cosa vuol dire liberata da 7 demoni. Demonio è tutto ciò che lega la persona. Presumibilmente erano delle malattie mentali, come la nostra depressione oggi. Però non ha nulla a che fare con prostituzione o d'altro, ecco. 7 è un numero simbolico per dire la pienezza della liberazione. Quindi veramente la Maddalena non è stata fatta un grande servizio, ecco, quindi dobbiamo riabilitarla un po'. Allora, veniamo al testo. Vi leggo il testo. Abbiamo detto Giovanni 20, 11. Maria invece stava all'esterno, sottointesa Maria di Magdala. Di Magdala perché è proveniente da un villaggio che si chiama Magdala, è uno dei villaggi che attorniano il lago di Genezaret, il Tiberiade, oggi tra l'altro hanno aperto da poco il sito archeologico, perché Magdala è scomparsa per secoli, non si sapeva bene dove fosse. Adesso casualmente hanno riscoperto Magdala, devono fare un albergo e hanno scoperto la vecchia Magdala. Ecco, quindi, chi è stato adesso con me a Pasqua, abbiamo visitato il sito, è molto interessante. Vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Ecco la prima prerogativa di questa donna. Maria di Magdala è una donna che cerca. E perché cerca, è trovata. Il nostro cercare il Signore non ha come scopo il trovarlo, ma il lasciarsi trovare, che è un'altra cosa. Ad esempio la preghiera non è un cercare Dio, ma è un lasciare spazio perché Lui si possa manifestare. Lui c'è, ecco, non è la nostra preghiera che lo ottiene. Siamo, ecco, l'indicazione di tempo è importante, ma la traduzione italiana non rende. Letteralmente sarebbe: questo lo dice al versetto 1, noi abbiamo letto dal versetto 11, ma poi voi prendete il testo, leggetelo dall'inizio, dove c'è Maria di Magdala che va al sepolcro, poi arriva anche Pietro e Giovanni, quella scena lì. Ora, 21 dice: il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro. In greco non c'è il primo giorno della settimana, dice il giorno 1 dei sabati. Il giorno 1 dei sabati. A dire che siamo al giorno 1 della creazione. E questo è come fosse in principio, è un parallelo strettissimo con Genesi. Infatti la scena si svolge in un giardino, e giardino significa la parola paradiso è giardino, significa giardino, Eden. Ora, vedete, Giovanni ci sta dicendo che si sta realizzando una nuova creazione. In questo giardino, nel giorno 1 della creazione, abbiamo una nuova donna e un nuovo uomo. è la coppia originaria, Maria di Magdala e Gesù. E in questa scena la parola di Dio certamente è ed era cosa buona, e vide che era cosa buona. Interessante, sempre rifacendosi alla prima pericope, che Maria è la prima a vedere il risorto. Poi va a annunciarlo agli apostoli, ma lei è la prima che vede il risorto. A dirci che è il cuore che vede per primo. E l'essere stata amata che le permette di vedere. Ecco, questo guardate che è un aspetto molto importante. Questa donna è stata amata, ha sperimentato nella carne 7 demoni, cioè è stata liberata, è stata risollevata, è stata abbracciata, riportata in vita, ecco, perché ha fatto esperienza di Dio, perché Dio è la vita, la fecondità, quindi solo perché ha fatto esperienza di Dio adesso può vedere. Non solo questa donna sta lì e attende. È interessante che il testo dice che i due, Pietro e Giovanni, se ne vanno. Lei rimane. Perché? Perché appunto ha sperimentato che cos'è l'amore, quindi sa che l'amore è fedele. Mi piace pensare che Maria di Magdala si ricordi di quella frase che probabilmente Gesù ha detto tante volte: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non può portare frutto. Quindi lei dice: ma l'amato, il mio amato, come chicco di grano è caduto qui, sapeva dove erano sepolte, è caduto qui, quindi da qui deve sbocciare, e sta lì. È un'intuizione che ha avuto, gli altri se ne vanno, i maschi se ne vanno, i chiamati se ne vanno, lei è stata però guarita, è il discorso che facciamo all'inizio del corso. Lei questo amore l'ha sperimentato nella carne, quindi ha una percezione diversa, vede ciò che gli altri non vedono, intuisce ciò che gli altri non possono intuire. E piange. È importante questo pianto anche perché in pochi versetti viene ripetuto 3 volte. Vicino al sepolcro e piangeva, mentre piangeva. Poi gli angeli dicono: perché piangi? E poi Gesù dice: perché piangi? Tante volte questo piano, quindi vuol dire che è il pianto che scaturisce dall'amore. E qualcuno ha detto una cosa molto bella che mi rimase sempre in mente. Ci sono cose che possono essere viste soltanto dagli occhi che hanno pianto. E certamente il pianto per la Maddalena, ma in fondo nell'esistenza umana, il pianto è l'ultima preghiera che ci rimane. È una preghiera. Quando finiscono le parole, quando finiscono i gesti, quando finisce tutto, no? Rimane il pianto. Ci sono diversi luoghi della Bibbia dove Dio ascolta la preghiera, no? Ascolta la preghiera. Addirittura mi sembra, non so se in Giobbe o nel Salmo, si dice che Gesù vede, ascolta le lacrime. Bellissimo questo. Dio ascolta le lacrime. A dire veramente che il pianto è l'ultima preghiera, ecco, che possiamo elevare. E piange perché le manca l'amato, piange per una mancanza. E dato che Dio è dono, ne ricevi misura del tuo desiderio. Ecco perché Maria resta lì, sta lì, piange. Gesù dice, donna, questa donna che torna, ecco, vedete quanto è importante il termine donna, perché piangi? E poi aggiunge questa domanda che per Giovanni è fondamentale, chi cerchi? Chi cerchi? Vi ricordate all'inizio in Giovanni 3, quando ai due discepoli Gesù domanda: cosa cercate? Cosa cercate? Chi cerchi? Quasi a dire che, ecco, chi cerca il nostro cuore? Questa è una domanda che dovremmo farci. Forse Dio si manifesta, l'essenza, il senso, ecco, la vita, la fecondità, chiamiamolo come vogliamo, la luce, si manifesta soltanto a chi si è messo in cammino, in ricerca, ecco, perché chi non ricerca è già morto. Quindi, per quello che dicevo all'inizio, l'atto del cercare è principio fondante, fondamentale del lasciarsi trovare. Allora, chi cerchiamo? Noi, chi cerchiamo? Tante volte anche noi cerchiamo il Signore o diciamo di cercare il Signore, ma non lo troviamo. E quando è che potremo trovarlo? Quando ci lasciamo trovare? È interessante, se guardate, poi tornateci sopra questo testo, ma i movimenti sono molto importanti. Ella si voltò e lo vide, si voltò, a dire che lui è sempre stato lì, cioè il Signore, la luce, il fondamento dell'esistenza è sempre stato lì. Il problema è che noi eravamo voltati dall'altra parte. Quindi lo troveremo quando finalmente ci lasciamo trovare. O se vogliamo, lo troveremo quando smetteremo di cercarlo dove pensiamo di trovarlo. Eckhart diceva, quando smetti di cercare il tuo Dio, lo troverai. Quindi la Maddalena in realtà è vero che lo cerca, ma finché lei sta ancora pensando quel Gesù che aveva incontrato, ma non lo trovi, perché se tu cerchi quello che pensi di trovare, scoprirai al massimo fantasmi, idoli, ma non certamente il Signore. Si voltò, cioè proprio questa conversione, si convertì e si lasciò trovare. Quindi potremmo ad esempio chiedere in prestito questa, una citazione bellissima di Simone Weil, quando dice che è vero, è importante attendere, l'attesa, la ricerca, chiamiamola come vogliamo, ma senza oggetto, cioè il nostro desiderio, la nostra attesa, la nostra ricerca è un ricercare senza oggetto, è un ricercare senza l'oggetto da ricercare. Dovrebbe essere. Cioè dovrebbe proprio essere così, cioè dovrebbe essere una ricerca senza oggetto, cioè senza pensare l'immagine, l'idea di ciò che stiamo cercando. In questo modo posso lasciarmi raggiungere da quello che è e non da quello che io penso possa essere o possa immaginare, altrimenti veramente creiamo gli idoli. Quindi l'atteggiamento di ricerca è positivo, di attesa, di tendere, ecco, però in questo atteggiamento di voltarsi in qualche modo, no? Voltarsi vuol dire girare lo sguardo, la mentalità, l'idea da quello che ho sempre pensato potesse essere, ecco. Anche perché infatti non lo riconosce, no? All'inizio pensava che fosse il custode, vedete, ma perché Dio è totalmente altro. Dio è totalmente altro, l'infinitamente oltre. Perché probabilmente lei aveva delle immagini sue di come doveva essere, come doveva comportarsi, la sua voce, e invece no. Mettersi alla ricerca di un Dio infinitamente altro da quello che stiamo pensando, immaginando. Quindi Dio, liberami da Dio, ecco un'altra preghiera di Eckhart. Oppure veramente quando smetteremo di cercarlo, lui si farà presente. Altrimenti ci appariranno custodi di giardini, appunto idoli o divinità, tutte le brutture che abbiamo anche noi partorito. Ecco, questo è un aspetto su cui i mistici hanno riflettuto tantissimo, ecco, no? Però guardate, è importante, perché in questo caso verrebbe guarita anche la nostra preghiera, le nostre invocazioni, ecco, la Maddalena ha fatto proprio questo cambiamento, questa conversione. E poi al versetto 16 c'è questa invocazione, no? La chiama per nome. Gesù la chiama per nome. Quindi non siamo noi a conoscere il Signore. Siamo conosciuti da Lui, siamo chiamati da Lui. Dobbiamo soltanto noi creare lo spazio, dobbiamo soltanto creare le condizioni perché finalmente Lui possa chiamarci per nome. Ora, il discorso di stamattina del nome, qui torna, per noi occidentali il nome è banale, no? È tutta la persona, il nome è l'essenza della persona. Chiamandola per nome la invoca come donna, come in tutta la sua totalità, e la chiama nel nome aramaico, cioè il nome del dialetto nel quale Maria di Magdala è cresciuta, come l'ha chiamata la prima volta sua madre. E lei sente il nome, sente il suo nome pronunciato dall'amato. Quindi incontrare il Signore risorto è sentire Lui che dice il mio nome. Interessante notare che nel Vangelo di Giovanni, qui siamo in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni Gesù chiama per nome soltanto Lazzaro. O meglio, tre persone, tolto la Maddalena, e qui si rivela tutta la teologia di questo Vangelo, ecco, no? Chiama per nome Lazzaro in Giovanni 11, poi chiama per nome Filippo, quando gli dice tanto tempo sono con te, e poi lo chiama anche Pietro. Cosa vuol dire? Se noi ci fermiamo un attimo con attenzione, ogni volta che Gesù chiama qualcuno per nome, lo sta tirando fuori da un sepolcro. Beh, Lazzaro, vieni fuori. ed egli uscì. Filippo non conosceva il volto del Padre, quindi lo toglie da questa ignoranza: chi vede me vede il Padre. Filippo gli aveva detto: mostraci il Padre, ma guarda me, io manifesto il Padre. Lo toglie dal sepolcro dell'ignoranza. Poi Pietro, che l'ha rinnegato tre volte, e tre volte viene chiamato per nome, e passa dal peccato del rinnegamento, dal male del rinnegamento, all'amicizia. Perché chiamare uno per nome è mostrargli la propria amicizia. Quindi è importante questo essere chiamati per nome. Ogni volta che siamo chiamati per nome, o meglio che ascoltiamo, perché l'amore ci chiama per nome, usciamo dai nostri abissi, dai nostri inferni interiori, dalle nostre oscurità, dalle nostre prigionie. È importante magari porsi in preghiera e sentire pronunciare il nostro nome. E basta, questa donna non dice nulla, è riconosciuta, è raggiunta e viene restituita a se stessa. Ma in fondo è questo, cosa vuol dire fare esperienza del risorto per noi? Essere restituiti a noi stessi, alla nostra pienezza, alla nostra integrità, alla nostra bellezza. Maria non ha più parole, lo abbraccia Matteo. È più esplicito, Maria dice che lo abbraccia ai piedi, qui Giovanni non lo dice. Ecco, una cosa interessante, un lavoro che si potrebbe fare su questo brano, ma non possiamo dire tutto, è che Giovanni costruisce questo brano sulla falsa riga del Cantico dei Cantici. Se voi li mettete in parallelo è impressionante. L'amata che cerca l'amato, lo cerca ma non lo trova, ditemi dov'è alle guardie, ditemi dov'è il mio amato, e avanti così. Cioè, Giovanni costruisce tutto il suo brano sul Cantico dei Cantici, e a questo punto il Cantico dei Cantici dice: ho trovato l'amato del mio cuore, ora lo stringo, non lo lascio più scappare, e lo conduco nella stanza di mia madre. Allora Giovanni prende questa e lo riporta pari passo in questo brano, quindi tenetelo presente, questo è molto importante. Giovanni costruisce questo episodio sul Cantico dei Cantici.
Ma lui non dice non mi toccare.
Non mi trattenere.
Trattenere.
Sì, non mi toccare. Per fortuna che l'hanno cambiata quella traduzione, perché sembra quasi che Gesù avesse, che ha creato un sacco di problemi, sta cosa qua, come se Gesù fosse un moralista che non voleva essere toccato dalle donne. E lui dice: non bloccarmi, non trattenermi, non. E qui il messaggio è bellissimo. Tu vuoi trattenermi, cioè vuoi abbracciare il risorto. È come se Gesù le stesse dicendo: tu per fare esperienza del risorto non devi abbracciare me. cosa le dice? Va dai miei fratelli. Capite qual è il messaggio? Vuoi fare esperienza del risorto? Va dai miei fratelli. Abbraccia loro e abbraccerai il risorto. Cioè, l'esperienza del risorto la si fa ancora una volta abbracciando i fratelli, prendendosi cura di loro. Ma questa è una costante, no? In tutti i racconti di apparizione Gesù dice anche ai discepoli, dice: andate in Galilea e lì mi vedrete. La Galilea è un termine tecnico nel Vangelo che significa come se si dicesse vai in città, vai al mercato, cioè vai nella vita, proprio brulica la vita, questo vuol dire Galilea. Quindi vuol dire: vuoi fare esperienza di me risorto? Vai in mezzo alla città e comincia a fare esperienza degli uomini e delle donne che incontri. Cioè, il Signore risorto lo si sperimenta lì. Non trattenermi, perché non puoi godermi perché sono in risorto. Io non... Adesso devi imparare che fare esperienza del Signore risorto lo si può soltanto fare in mezzo alla storia degli uomini. No, dice: salgo al Padre mio, non sono ancora salito al Padre. Ora, salire al Padre cosa significa? Salire al Padre, ovviamente non è l'ascensione, questo non c'entra, Gesù non è salito al cielo, non è un missile che va verso il cielo. Salire al Padre vuol dire proprio questo, vuol dire salire al cielo, salire al Padre vuol dire fare esperienza della pienezza in qualche modo, no? E quindi ancora qui cosa vuol dire? Fare esperienza di Dio e vuol dire proprio ancora questo, fare esperienza di paradiso, ma il paradiso, il cielo, il Padre, no? Fare esperienza del paradiso è soltanto fare esperienza di una terra trasformata in paradiso. Ecco, ancora una volta la relazione. Quindi c'è un passo degli Atti degli Apostoli, che adesso mi viene in mente, adesso non ho la citazione, ma non so se vi ricordate, negli Atti degli Apostoli, a un certo punto, proprio all'inizio mi pare, dice: Gesù sale al cielo, è il momento dell'ascensione, e gli angeli dicono agli astanti: ma non, cosa state a guardare il cielo? E dice: il Signore Gesù tornerà sulla terra nello stesso modo in cui l'avrete visto salire al cielo, salire al Padre, chiamiamolo. Guardate che questa frase è molto bella e può dare un commento a questo brano. Cosa vuol dire Gesù tornerà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo? Gesù come è salito al Padre suo? Attraverso la croce. E la croce che cos'è? È l'amore che va fino alla fine, è l'amore che dà tutto, è l'amore compiuto. Quindi attraverso l'amore compiuto Gesù fa esperienza del Padre, entra nell'intimità del Padre, cioè fa esperienza di Dio, fa esperienza della pienezza. Voi lo vedrete tornare come è salito al Padre, cioè ogni volta che voi vivrete lo stesso amore, lo vedrete tornare. Cioè, come facciamo a fare esperienza ancora qui del nostro Dio anche per noi, facendo esperienza dell'amore e delle conseguenze ultime dell'amore? Tornerà allo stesso modo con cui l'avete visto andare in cielo. E Maria deve andare a portare un annuncio. E qual è questo annuncio? Che facendo esperienza dell'amore si fa esperienza del Padre, si sale al Padre, si sale al Padre. E chissà che questo "non sono ancora salito al Padre" stia a significare che Gesù può salire al Padre nel momento in cui tutti facciamo esperienza del Padre attraverso l'amore, attraverso la cura, come a dire che anche Gesù non può fare esperienza del Padre fino a quando tutta l'umanità non faccia esperienza di questo Padre, perché non si sale al Padre da solo, dice Dostoevskij, non si può fare esperienza da soli del Padre. Quindi "non sono ancora salito al Padre, vada ai miei fratelli, di loro che diventi anche il Padre loro", ma questo attraverso l'amore, e allora tutti insieme torneremo al Padre. D'altra parte, vi ricordate Blaise Pascal quando dice che Gesù è in agonia fino alla fine dei tempi? Una bellissima frase di Blaise Pascal. Quindi forse il Cristo sta in agonia fino a quando l'umanità non si riconosce tutti fratelli, perché attraverso l'amore fanno finalmente esperienza del Padre. Siamo tutti uniti, siamo tutti... la comunità umana è questa. Ecco l'annuncio della Maddalena, va e annuncia questo, fare esperienza del risorto e quindi del Padre. Lo si può soltanto fare come fratelli, come fratelli. Quindi penso che abbiamo da leggere, meditare questo brano, perché è molto denso, molto, molto forte. Tra l'altro tenete conto che quello che abbiamo detto all'inizio, voi sapete che la donna non aveva autorità, non era credibile, perché la testimonianza di una donna valeva come quella di un bambino, cioè nulla. Ora Gesù manda a testimoniare una donna. I evangelici dicono infatti che i discepoli non le credono e non credono a nessun annuncio delle donne, appunto perché la testimonianza... Quindi è anche interessante dire che in fondo la fede nella risurrezione è una cosa, non è così scontata. Non è così scontata. Cosa vuol dire per noi che Cristo è risorto? Guardate che non è non basta credere a un dogma, Cristo è risorto, non vuol dire niente. Cioè tu non sei cristiano perché credi che Gesù è risorto. Non va, bastasse questo, saremmo tutti cristiani allora. Essere cristiano significa vivere nella carne, credere che vivendo l'amore fino alla morte io posso avere la vita risorta. E questo vuol dire credere nel risorto. è tutta un'altra cosa. Cioè faccio esperienza del risorto, credo nel risorto, per me Gesù è risorto perché amando, giocando le mie relazioni, come se le giocate Gesù, con la sua logica, con la sua modalità, attraverso il dono, attraverso la condivisione, attraverso la giustizia, faccio esperienza della vita risorta. Questo vuol dire credere che Gesù è risorto. Credere che Gesù è risorto vuol dire che se amo ho vinto la morte, che scavalco la morte. Questo vuol dire credere nel risorto. Altrimenti diventa un atto intellettuale, vabbè, credo nel Gesù risorto, sì, bella, bella frase, ma cosa vuol dire? Concretamente per me cosa vuol dire? E vivere da risorti, avere uno sguardo diverso sulla realtà. Sapere che l'amore è più forte della violenza, dell'odio, che il dono fa fiorire più che il trattenere, il possedere, che il condividere è foriero di vita più che il fagocitare, avanti così. Questo vuol dire credere che Gesù è risorto. E lo vedrà soltanto chi fa questa esperienza. Mi ricorderò sempre una coppia molto anziana, anni fa, due coniugi che si sono sempre ritenuti atei, agnostici, e mi dicevano: guarda, noi crediamo che risorgeremo, noi crediamo che risorgeremo, perché abbiamo sempre creduto alla forza dell'amore. Due atei. Perché se fai esperienza dell'amore sai che la morte non può fermarti, che non basta una morte biologica a fermare la morte. Ecco, noi cristiani questo lo crediamo per rivelazione, perché Gesù ce l'ha detto, ma noi crediamo che è veramente così. Allora, affidiamoci ancora alla nostra poetessa. Morire, tu non puoi, mia sorgente, mio pozzo, tu non puoi. Non muore l'acqua, anche quando è sfinita dalle corse, nelle vene sotterranee dei deserti. Non muore per non far morire, si rigenera per dar vita all'erba, a pietà della paglia secca. Non morire per non farmi morire, mio Dio di carne, malato di amore. Dio che tocco e sanguini sfinito come una partoriente. Agli occhi di tanti hai perso ogni bellezza, ma non ai miei. Prendi maturo come un frutto, dalle ferite si diffonde il tuo profumo, sotto il colore livido io vedo che tu riluci come l'oro. Come sei bello, amato mio, a ragione di te ci si innamora. Se ti bacio sigillo le ferite, ti curo con la mia bocca che toglie il male come fa la bocca di ogni donna amante e di ogni madre. Verso il cielo che si spacca dal dolore sulla terra aperta come una piaga, io grido no a questa morte e a ogni morte d'innocente sforzo il cielo lo violento, perché nei tuoi occhi torni luce. Ma se morte deve essere, io sprofondi nel buio, io muoia piuttosto, io al posto tuo. E corro da te al buio, ho ancora qui per te il bacio che cura mia irragionevole speranza di riaverti, ho ancora profumo contro l'odore di morte. Se l'amore potesse, ma il salto è inesorabile, ci separa un abisso, la pietra è dura e io ti vorrei tenere fiore di questo giardino, ma neppure mi riuscirà di accarezzare un cadavere. Non c'è un varco, rinchiuso tu Tu che hai aperto strade, passaggi, orizzonti, e dovrò tornare col mio vaso intatto, la morte è fatta di sasso. Bene.